State ascoltando SBS Italian.
E adesso ritroviamo, come abbiamo annunciato, il nostro appuntamento del mercoledì mattina dedicato all'economia. Quindi ci colleghiamo con il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, che dovremmo già avere al telefono. Buongiorno Max. Vediamo se abbiamo il collegamento
questa mattina.
Eccoti.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max. Allora, la prima giornata di campagna elettorale ha visto il leader laburista Anthony Albanese commettere un clamoroso scivolone quando ha sbagliato a rispondere a una domanda dei giornalisti sul tasso di disoccupazione, sul tasso di sconto, l'RBA rate e il cash rate. Allora, i primi due li ha sbagliati e invece a quest'ultimo ha risposto che il valore era allo 0,1%. E la risposta che ha dato Albanese al giornalista era sembrata soddisfacente, però c'è chi fa notare che in questo caso c'è stata un'inesattezza. Allora Max, ti chiediamo che cosa si intende per cash rate?
Allora, il cash rate è quello che le banche pagano l'una all'altra per prendere soldi a prestito o durante la giornata oppure durante la notte, quindi quando sostanzialmente noi dormiamo, e le banche, una serie di banche accreditate, devono informare la banca centrale su quello che è l'ammontare di soldi presi a prestito o dati a prestito e il tasso di interesse a cui viene applicato giornalmente alla banca centrale. La banca centrale calcola su tutti questi partecipanti qual è il tasso medio che viene applicato e compara, fa il paragone con quello che è il proprio punto di riferimento. Per cui la banca centrale ha un punto di riferimento che può alzare o diminuire ed è quello che noi sentiamo alla televisione e viene chiamato cash rate. Però più che un cash rate è il cash rate target, quindi un obiettivo di cash rate. Il cash rate vero e proprio invece lo fa il settore bancario, ci sono 173 banche approvate dalla banca centrale che ogni giorno sostanzialmente puliscono i loro conti, quindi se tu fai un pagamento da una banca all'altra, se fai un acquisto che deve essere pagato eccetera eccetera, tutti questi scambi vengono regolati a fine giornata, se ci sono degli avanzi, questi avanzi vengono investiti anche per poche ore con una certa percentuale di interesse, se c'è un ammanco vengono presi a prestito, in questo momento il tasso è lo 0,06%, giusto per dovere di cronaca. Certo è che se tu sei in un'intervista con un giornalista non è che sta lì a fare la lezione di economia, per cui questi sono dettagli che magari uno fa in una lezione, in un corso, ma non sono generalmente passati né sui giornali né quando sentiamo alla sera che cosa ha fatto la banca centrale circa i propri tassi di riferimento.
Tra i temi emersi in campagna elettorale naturalmente c'è quello del lavoro, che è sempre centrale. E nella giornata di martedì Morrison ha accusato Albanese di esagerare l'impatto del fenomeno che viene definito di casualization in inglese, ovvero insomma la diffusione di lavori occasionali che sempre più persone avrebbero anziché quelli a tempo indeterminato, ongoing come si dice qui. Quali dati ci sono su questo fenomeno? Cioè è un problema o no?
Sì e no, perché ci sono dati che vanno indietro fino al 1992, primo anno in cui abbiamo dati sul tipo di lavoro o il tipo di contratti che sono stati fatti e una serie storica quindi dove le informazioni possono essere paragonate da un anno all'altro. C'è però molta confusione su quello che si intende per casualization, per cui il centro statistico australiano, quindi l'Australian Bureau of Statistics, considera casual tutti quei lavori dove non esistono, per esempio, ferie pagate. Però, per esempio, non considera tra queste se tu sei un imprenditore e ti paghi lo stipendio, però non ti paghi le ferie, In teoria sei un lavoratore casual anche tu, magari anche se hai possesso di un'azienda. Quello che abbiamo visto è che c'è stato un incremento molto alto di lavori dove non ci sono ferie pagate, però ripeto, non vuol dire che tutte le persone che cascano in questa categoria sono delle persone che stanno malissimo, negli anni 90. Poi questo numero è di circa una su quattro persone che lavorano in Australia sono in questa situazione, è rimasto più o meno stabile. Quello che è vero è che ci sono delle categorie di lavoro che sono cambiate moltissimo in questi ultimi anni, anche se la media di questi lavori casual è rimasta più o meno la stessa. Ti faccio l'esempio dell'università, dove se tu hai frequentato università in Australia, ti ricorderai che c'era magari il professore, a meno che tu non l'abbia fatto negli ultimi 10 anni, cosa ancora possibile, c'era il professore che era un lavoratore a tempo pieno dell'università. Adesso la maggior parte dei corsi, soprattutto di primo anno, sono fatti da persone che hanno certamente il titolo di studio per poter insegnare, ma sono impiegate solo e soltanto per quel corso lì, per cui una volta finite i 3 mesi, i 4 mesi che dura il corso, queste persone devono trovarsi un altro lavoro. Quindi il problema non è tanto di quante persone sono casual, ma quanta incertezza c'è nel lavoro, perché hai parecchie persone che devono saltare da un lavoro all'altro anche nel corso dello stesso anno.
Vi ricordo che siamo in conversazione con il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Max, i Commonwealth Games del 2026 si terranno nelle zone regionali del Victoria. La conferma è arrivata proprio martedì e secondo il premier statale Daniel Andrews questo evento creerà 4.000 posti di lavoro durante lo svolgimento dei giochi e 3.000 posti di lavoro che rimarranno anche dopo. Allora, questa previsione, è verosimile prevedere l'impatto di un evento di questo tipo? Cosa ci dicono i precedenti?
Ma ci sono tutta una serie di olimpiadi e giochi fatti in passato che danno un'idea di quello che è l'impatto economico di questa attività. In generale non c'è un ritorno finanziario particolarmente elevato, anzi molto spesso i giochi olimpici, per esempio, che sono quelli che vanno poi veramente in mondovisione, sono quelli dove ci sono più perdite che profitti. I giochi del Commonwealth costano un pochettino di meno, però la cosa importante è che possono essere utilizzate in maniera strategica per creare delle infrastrutture che poi vengono o utilizzate in seguito oppure proprio utilizzate immediatamente, perché ce n'è grande bisogno dalla popolazione che risiede in zona oppure dei turisti. E se vediamo quello che è stato l'impatto dei Commonwealth Games, per esempio a Brisbane, certi investimenti che sono stati fatti, magari tutti quanti avremo la foto di noi davanti alla piscina bellissima che si staglia sui grattacieli della City di Brisbane, bene, quello è stato un investimento che è stato fatto con i Commonwealth Games di qualche periodo fa. Per cui il fatto che non siano fatti in una città, ma siano in tante cittadine del Victoria, che sono sempre più importanti, l'abbiamo visto durante quest'epoca di Covid, può essere anche un modo intelligente e interessante per vedere come si può utilizzare un evento specifico che ha una durata limitata per aiutare invece sviluppo regionale in tempi molto, molto più lunghi.
Per vedere l'effetto che fa, cantava qualcuno. Grazie Max Tani, ci risentiamo prossimamente qui su Radio SBS.
Certamente, ringrazio voi e tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Buona giornata, era il professor Massimiliano Tani, docente di finanza presso la University of New South Wales di Canberra.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.